Benvenuti alla 31esima puntata della terza stagione di NBA Popcorn. Ciao Marti.
Ciao Dario.
Come andiamo?
Fa caldo.
Eh sì, colpa tua.
No, non è colpa mia, tu vuoi mettere una cosa che faccia come in podcast di altro livello.
Meglio sentire te che fai più bello. Bene, ti trovo bene, non mi hai risposto?
No, bene, sì, bene. Abbastanza bene, diciamo, finals, come al solito con i Celtics, montagne russe, quindi...
Eh sì, non ci si diverte se non sono montagne russe. No, bene, anch'io finalmente sono andato un po' fuori dalla città, finalmente, un po' di natura ne avevo bisogno. Quindi siamo super pronti, siamo insieme nei nostri studi di registrazione, partiamo.
Sigla!
NBA Popcorn. Marti e Dario presentano il podcast sulla pallacanestro NBA.
E si parte. Puntata NBA Finals.
La prima delle due. Siamo arrivati a metà serie, ci hanno fatto il piacere di arrivare 2-2, quindi ha senso fare la puntata di metà con qualsiasi altro punteggio. Non ha avuto alcun senso. Quindi...
Gli abbiamo chiesto, sì, grazie, sì. Grazie ragazzi.
Abbiamo parlato con Steph lungamente, senti, sì. Fane 43 in gara 4, se no...
Per favore.
Qui non andiamo a nessuna parte. Impressioni su queste prime quattro partite?
Allora, parto dalla fine. L'impressione è che Boston sia una squadra... più in forma, più forte, più lunga, con più giocatori...
Ma anche che possono... più complessata, però.
E non lo so. Si sono mangiati decisamente questa gara 4 che era a loro portata, però ci hanno dimostrato tutte le serie precedenti, praticamente a parte quella contro Brooklyn, che vanno in difficoltà perché si mettono in difficoltà da soli.
Sì, diciamo, quando si blocca il loro attacco si perdono totalmente.
C'è un momento nella serie, c'è stata contro Milwaukee, che dopo gara 5 sotto 3-2 sembravano quasi fuori dai playoff. C'è stato comunque il momento di sbandamento contro Miami per quanto minimo, e adesso contro questa Golden State sembrava avessero la pallina per portare a casa anche questa serie qua. Invece, ribaltato il fattore campo, si torna alla Oracle, non alla Oracle, al Chase Center.
Bravo, sei andato bene.
E quindi sembra che adesso l'inerzia sia dall'altra parte. Però quello che ci hanno detto queste partite è che quando giocano alla Celtics non ce n'è veramente per nessuno. Basta guardare gli inizi di primo quarto, dove arrivano super concentrati con un piano partita efficace. Lì sempre prendo paura, dico no, non è possibile, cioè, sembra veramente che prendino il volo ogni volta e poi in qualche modo rallentano, per fortuna per noi, per fortuna per questa serie, ma rallentano in qualche modo e soprattutto Golden State riesce a riprenderli. Però ci sono certi momenti in cui sembrano veramente una squadra completa.
Allora, io penso che il problema di Boston è un po' il problema tra i due metà campo di Golden State sia quando Boston attacca e quando Golden State difende. Lì si fa un po' la serie, secondo me. Nelle due partite in cui Golden State ha messo davanti le migliori opzioni difensive a Boston, Boston si è incartata nel terzo quarto di gara 2, nel quarto quarto di gara 4, in cui negli ultimi 5 minuti hanno fatto 5 punti, di cui 2 peraltro a tempo a partita ormai finita. Anzi addirittura forse solo 3 punti, e non hanno capito assolutamente nulla della partita dal punto di vista offensivo, perdendo montagne di palloni uno in seguito all'altro e aprendo alla transizione di Golden State, cosa fondamentale per gli Warriors, perché vuol dire non trovare la difesa a metà campo dei Celtics, contro cui stanno facendo più fatica sicuramente.
Qual è la tua migliore lineup difensiva per gli Warriors? E chi secondo te sta impattando di più?
Ma io penso che la miglior lineup difensiva debba avere solo uno tra Looney e Green, perché sennò dopo non riesce a tenere quel ritmo che vuoi avere dall'altra parte. Wiggins, Thompson, Curry sicuri, e uno se devi farla solo difensiva direi Gary Payton the third o the second. Sì, the second.
Risposta sbagliata. Nemanja Bjelica
che è stato distrutto nel mio diavolo da questo impiegato. Però dopo, diciamo, secondo me è lì la chiave della serie. Quando Boston butta via palloni uno dopo l'altro, e il re di questa cosa è Smart. Smart.
Che ti sta Smart, simpatico.
No, Smart, quando gioca in maniera semplice, è veramente un ottimo giocatore, si vedono tutti i passi in avanti che ha fatto. In alcuni momenti vuole essere LeBron James o Luka Doncic con la palla in mano. La cosa finisce nel 99% dei casi con dei disastri apocalittici e delle parate dei vari Green, Curry. Sì,
però nel 5% dei casi fa delle figate paurose.
Ho capito, ma il gioco non vale la candela.
Il passaggio in backdoor a Brown, non so se te lo ricordi che sì, gara era.
Però ho capito.
Così
uno,
genialata, pazzesca uno, dal nulla.
Ma avrà perso 5 palloni
ne
uguali.
Ne prova tante. Effettivamente ne prova tante. Ogni tanto gli riesce. Al guizzo ogni tanto ci sta, dai, dà un po' di imprevedibilità all'attacco Celtics, per entrambe le squadre.
No, diciamo, lui è veramente importante per i Celtics, per quanto stia facendo un po' più fatica di White, secondo me, su Curry, soprattutto in alcuni momenti, perché White è più disciplinato, Smart è più cacciarone come difensore. Sì. Però in generale, quando lui riesce a stare un po' ordinato, le cose per i Celtics vanno meglio di quando svalvola completamente, come gli capita ogni tanto, in cui prende anche dei tiri che non c'entrano niente, perché dice io ho coraggio, li prendo, sì, bravissimo, hai coraggio, però se li sbagli tutti, forse non è esattamente l'idea del secolo.
Le percentuali nei minuti clutch, diciamo, nei minuti importanti di Smart non sono al massimo.
Però ha messo anche già in questa serie, in gara 3, un paio di bombe che pesavano davvero davvero tanto, quindi bisogna dargliene credito. Diciamo, in altri momenti è un po' più rivedibile il suo impatto offensivo sulla squadra. Chi però sta avendo più difficoltà di tutti per i Celtics è sicuramente Tatum, che non sta capendo granché, secondo me, della serie. Dal punto di vista almeno realizzativo, che sarebbe il suo punto forte, si è incartato soprattutto dentro l'area.
Sì.
Ne ha parlato anche Udoka, che l'ha veleatamente un po' criticato, dicendogli l'ha già fatto un po' dopo gara 1, in cui l'aveva fatto malissimo, cioè in gara 1 lui ha cercato il fallo tutta la partita e si è autotolto dal punto di vista realizzativo della partita, in cui dopo l'ha fatto un pochino meno, ma secondo me spesso fa un palleggio di troppo. Quando non lo fa riesce anche a trovare i compagni molto bene, è primo per assist complessivi nei playoff, peraltro, cosa che detta l'anno scorso avrebbe fatto strano quantomeno. Però quando non fa quel palleggino in meno va a schiantarsi e poi a trovare delle soluzioni strane, anche perché ogni tanto i giocatori dei Celtics rimangono un pochino fermi sul perimetro mentre lui attacca, e Wiggins oggettivamente sta facendo un ottimo lavoro su Tatum, questo va sicuramente detto.
Allora, Tatum ci sta facendo vedere grandissime capacità di creazione d'attacco, per i compagni soprattutto, e anche per se stesso. Comunque anche nella gara 4 è partito segnando da 3 punti in maniera incredibile da tutte le parti del campo.
Da te sta tirando benissimo, col 45%, ma col 34% dal campo.
E anche dal mid-range. Quando si prende in soluzioni dinamiche contro chiunque, spesso è Gary Payton a marcarlo o qualcuno comunque non abbastanza alto, segna in testa chiunque. Le soluzioni effettivamente dove fa fatica sono vicino al ferro. E lì, secondo me, un po' per demerito suo, un po' per sfiga, secondo me ha troppo talento per sbagliare tutti i tiri che ha sbagliato, per esempio, in gara 4, però deve continuare. Secondo me sta giocando in maniera intelligente, sta coinvolgendo benissimo i compagni, che comunque continuano a segnare con continuità, quindi bravo lui e bravo gli altri. Però
si vede che non ci siamo fatti una scaletta.
No, chiaramente no, però tu hai detto una cosa.
Vai.
Che è il giocatore che vedi più in difficoltà per i Celtics.
Sì.
Secondo me è Grant Williams.
Io parlavo di tra i top.
Però Grant Williams è stato... Cioè,
però Grant Williams ha avuto alcuni momenti molto buoni nelle vittorie e dei momenti più negativi nelle sconfitte. Non è stato costante nella serie sicuramente. Però
non ha impatto. Non ha impatto nella serie. È l'unico,
in gara 3,
forse.
In gara 3 non ha fatto una brutta partita, secondo me. In questa gara 4 meno, anche nelle prime due. Però diciamo, si dice un po' che a ogni step c'è qualche giocatore che rimane un passetto indietro. Quando fai le prime finals per alcuni giocatori può essere un po' un problema. Grant Williams in questo momento sta un po' pagando da questo punto di vista. Ha sicuramente meno impatto di quello che aveva avuto nella serie con Milwaukee, sicuramente, ma anche quella contro Miami. Però cambia molto da partita a partita. In gara 1 all'Orford è stato mostruoso, in gara 2 non è esistito. Robert Williams è stato meraviglioso, in gara 3 i lunghi dei Celtics stavano andando un po' corrente alternata.
Robert Williams forse il migliore attacco e difesa per quello che ha dato, a parte magari un inizio altalenante, però nelle ultime gare sta facendo,
poi sta tirando con 92% al campo.
Vabbè, questo non vale, però questo non vale,
tira tu con 92% al campo.
Vabbè, prendessi solo, fossi alto come lui, prendessi solo tiri per andare a schiacciare.
Ripeto, però comunque, fallo, poi dopo. Vabbè,
e no, comunque quello che mi stupisce sempre è il fatto che si fa sempre trovare pronto in attacco e va bene, e segna ogni volta che gliela danno perché è libero. Dall'altra parte invece con tempi assurdi.
Gioca a pallavolo.
Sì, fa quello che ha sempre fatto da quando è entrato nella Lega, solo che non va più a farfalle ma va a palloni, e quindi questo aiuta decisamente. Poi non so come è un giocatore completamente diverso, sembra veramente cucito da sarto per giocare in questa squadra, quando veramente fino a 6 mesi fa sembrava una presenza.
Però quando io l'anno scorso dicevo della grande crescita di Robert Williams, che peraltro ha fatto un assist in questa gara, gara 4, leggendo l'aiuto scarico in angolo praticamente di tocco
per Grant Williams,
che peraltro ha messo la bomba,
l'unico squillo
alla faccia tua, che è una giocata pazzesca, veramente pazzesca.
Sì.
Bene, parliamo un po'
anche
di Golden
State.
Sarebbe un bel passo avanti, per quanto Lune secondo me è uno dei giocatori più sottovalutati dell'intera Lega, e continua a fare molto molto bene. Passando un po' agli Warriors, io terrei per ultimo Steph. Facciamo così, andiamo un po' contro corrente. Tutti saranno partiti da Steph, perché ovviamente è la cosa più risalto. Noi lo teniamo per ultimi perché siamo contro il sensazionalismo. Sei d'accordo?
Sì, andiamo più percezioni della squadra in generale.
Allora, la squadra mi è sembrata, per le prime due partite, l'impressione è stata buona, sinceramente. Soprattutto il fatto che entrambe le prime due siano riusciti a cambiarla così tanto nel terzo quarto, solo come se in gara 1 l'avessero data su un po' troppo presto, e si siamo trovati con gli altri che hanno avuto anche un quarto veramente sensazionale. Chi sta mancando di più secondo me è Draymond Green, che ha cominciato cercando di provocare gli altri facendogli perdere il giro. In realtà quello che ha perso il giro è stato completamente lui, è totalmente uscito dalla serie, anzi non c'è mai entrato nella serie. Potrebbe anche farci una super partita da qui alla fine della serie, ma magari sarà proprio gara 5, che secondo me è la gara decisiva, perché secondo me i Celtics se perdono gara 5 non vincono mai la serie. Però
se perde Golden State non c'è una chance. Nel caso in cui vincesse, i Celtics invece potrebbero fare il miracolo. Questa, se perde Golden State, basta. Non c'è proprio, non c'è storia.
Visti i Celtics, io non mi fido dei Celtics che chiudano una serie in 6. Però comunque, Draymond Green l'ho visto parecchio in difficoltà, soprattutto perché i Celtics, con una scelta di cui parleremo dopo con Curry, secondo me l'hanno un po' tolto dalla sua utilità offensiva, invece hanno reso quintetto con lui e Lune in campo totalmente inutile. C'erano queste situazioni di gioco anche un po' imbarazzanti a vedere, con Robert Williams e Al Horford praticamente in mezzo all'area, con Lune e Green che si passavano la palla tutti inseguendo Curry praticamente, che era l'unico pericoloso. Wiggins molto bene, anche se non sta avendo percentuali clamorose.
Però
mi dicevi
una cosa interessante sul fatto, perché Green ha perso la sua efficacia. Cioè stato
ma volevo parlare dopo con Curry.
Scusami.
Facciamo ora. Come vuoi.
Secondo me ci stava. Perché
va bene, facciamo ora. Giustifichiamo. Allora, in pratica, tutti hanno criticato molto, anche io all'inizio sinceramente, la scelta di Udoka di non raddoppiare Curry, non cambiare se non ogni tanto, ma fare drop, quindi contenimento. Scelta che è controintuitiva, cioè lasci il miglior tiratore della storia con un po' di spazio, poi non tantissimo perché spesso arrivano comunque a toccare la mano.
Tra l'altro, magari mi sbaglio, ma mi sembra che in molte situazioni, dato che aveva il difensore Celtics che gli arrivava da dietro, da di fianco, perché passava sul blocco, Derrick White di solito, Smart, mi sembra che Steph abbia anticipato il tiro, ma soprattutto tiri da un po' più avanti.
Sì, perché lui tira moltissimo di polso, quindi può anche farlo. E la cosa è stata che questo ha concesso qualche tripla aperta in più a Steph. Per quanto Udoka cambia abbastanza quello che fa, difficilmente che rivede la stessa cosa 2 o 3 possessi di fila. Però questo in realtà ha disattivato completamente Draymond Green, perché quello che succede dalle Finals 2015 in poi è raddoppio su Curry, la palla esce a Draymond Green, che gioca un 4 contro 3 in cui si aiuta a lungo, scarica la palla con un lob a Looney piuttosto che a chi c'è sotto. Se invece aiuta un esterno o ruota un esterno, si apre la tripla per Klay Thompson, per un 1 contro 1 di Wiggins e parte tutto il meccanismo offensivo di Golden State. Meccanismo offensivo che non sta funzionando allo stesso identico modo, perché Curry ha molti più tiri quasi subito e questo coinvolge meno i compagni e li fa giocare in maniera completamente diversa dal solito. E visto che i Celtics in quasi tutte le serie hanno beccato la super partita della stella avversaria, ho l'impressione che sia un po' una scommessa di Curry. Dice, sì, la serie in cui ne fanno 40 in su, 45 in su, io perdo.
Sì.
Ma se anche me ne fanno 30-35 e noi non facciamo una partita come gara 2 dopo il secondo quarto in poi, io me la gioco sicuramente e probabilmente vinco. Quindi è una cosa un po' controintuitiva, secondo me però interessante. Su questo però, secondo me, bravissimo Curry, perché le volte in cui invece è stata un'occasione alla fine di gara 4 in cui l'hanno raddoppiato, lui l'ha azzeccata subito dando la palla a Green, infatti per il canestro di Looney un minuto alla fine. Quando cambiano lui fa delle cose diverse. Curry è molto migliorato su pick and roll, molto migliorato, sta facendo una serie, oltre che per i canestri da qualsiasi parte, che sono bellissimi, anche come lettura della partita sta azzeccando tutti i momenti. Però questo ha tolto Green offensivamente dalla serie, perché Green viene abbandonato oppure invitato a penetrare contro o all'Orford o Robert Williams, dove finisce spesso malissimo.
Sì, sempre.
E questo l'ho amato abbastanza fuori giri, secondo me.
No, potrebbe essere sicuramente una spiegazione. Cioè, anzi, in attacco sembra sempre un pesce fuor d'acqua. Ci sono state diverse situazioni in cui cerca un compagno che si libera e spesso è un'uscita per Klay Thompson, un'uscita per Curry, in cui sono marcati e soprattutto non hanno creato un vantaggio. Quindi perché proprio il suo difensore non lo guarda neanche praticamente. Ci sono gli elicotteri. E quindi sì, da questo punto di vista veramente uscito dalla serie, e delle volte magari si sente anche di dover contribuire, quindi magari prende qualche tiro in più da tre punti, qualche iniziativa personale,
anche
attaccando
un minimo
al ferro
pericoloso, ma non funziona.
No, anzi va contro i loro interessi. Però quello che a me fa un po' pensare, e non mi aspettavo sinceramente, è che non vedo il suo impatto emotivo sulle gare o difensivo, diciamo non dà la carica, diciamo sempre è il motore di questa squadra, è l'anima di questa squadra, non mi sembra.
No, è Curry in questo momento l'anima della squadra, è chiaramente Curry quello da cui vanno in tutti i momenti difficili, in cui prende tutti i tiri, e però prova di questo, di quello che dici tu è giusto, Curry in gara 4 l'ho anche tolto negli ultimi minuti per l'azione offensiva, perché offensivamente il quintetto funziona molto meglio con Looney,
sì,
e Jordan Poole piuttosto che con lui in campo. Green, bravo ad accettarlo, per quanto ho detto io comunque non ero contento di questo. Ma nessun giocatore è contento di stare in panchina. Questo
non ha fatto
un
putiferio, che è l'unica cosa che devi evitare, dai.
E sa anche lui che non deve farlo, per quanto sia una testa calda notevole. Parlando di altri giocatori, io sento tante critiche a Klay Thompson, che è vero, non sta tirando benissimo, 35% dal campo, 34% da 3, però ha azzeccato una gran partita gara 3. E sì, comunque nel secondo tempo di gara 4 ha fatto ampiamente il suo. Sta un po' faticando, ma io non ho in mente iper mega prestazioni, a parte quella famosa gara 6 contro Toronto da parte di Klay, ma magari degli sprazzi all'interno delle partite in cui faceva 15 punti in 5 minuti, poi però per un tiratore è un po' complesso avere delle super serie playoff. Ricordiamo nel 2010 Ray Allen, che una partita fa il record di triple, quella dopo fa 0 su 13 dal campo. Con i tiratori è più difficile, e la serata in cui sbagli tutto è successa a Ray Allen, è successa a Jim Miller, è successa, sì, a Klay Thompson. Sinceramente, secondo me, Golden State per avere questo Klay Thompson dopo così poco tempo avrebbe messo la firma tutta la vita.
Allora, dal mio punto di vista sta giocando sopra le mie più rosee aspettative, perché comunque sta contribuendo quasi ogni partita e rende da una dimensione in più all'attacco di Golden State. E sì, è sempre pericoloso, sempre coperto da almeno 1/2 uomini, tutti gli corrono dietro sui blocchi, crea tantissima gravità, che è una cosa super importante per un attacco al giorno d'oggi.
Gravity, come hai tradotto male gravity con gravità?
Quella è la traduzione, cioè come la vuoi chiamare?
so, crea molta attenzione per la difesa.
Ci sta, gravità.
Ma ho capito, la gravità vuol dire un'altra roba.
Vabbè. Ci sta.
A uno avete che non capito, segue il podcast.
Avete capito cosa intendo. Insomma, Klay Thompson mi piace come sta giocando. Secondo me non lo stanno pagando difensivamente. Ha cambiato su Jaylen Brown diverse volte. O l'ha tenuto anche come primo difensore nelle ultime gare. E secondo me non hanno pagato. È uno di quelli che pagano di meno. Doveva...
Allora, il problema secondo me per Golden State è che ogni tanto non vanno troppo sulle caratteristiche dei Celtics. Ci sono tre giocatori Van Gundy, sono due partite che lo dici tutto il tempo, sì, che vanno solo a destra, che sono, sì, Brown, Smart e Horford. E Klay almeno 4-5 volte Brown lo ha proprio sverniciato andando a destra. Quando Brown lo fa andare a sinistra diventa un giocatore un po' più normale. Brown, che secondo me per il momento, peraltro, piccola parentesi, è il migliore dei Celtics in questa serie, il più costante quantomeno.
Sì, il più, diciamo, è in attack mode tutto il tempo, attacca benissimo il ferro, aggressivo, prende falli, veramente sta facendo di tutto, sta anche tirando da fuori benissimo, è quello che attacca in transizione meglio e con più efficacia più volte nella partita. Insomma, fondamentale, se non ci fosse questo Brown extra lusso non avrebbero questa gran possibilità di portare la serie a casa, sicuramente. E, dall'altra parte però, allora, abbiamo parlato di Golden State un po', Curry abbiamo detto che ce lo teniamo anche se alla
ora
fine...
Ci siamo. Perché guarda. Wiggins bene, bravo, bravissimo Wiggins.
No, dai, Wiggins. Wiggins sta facendo una signora serie.
Una
Wiggins
serie alla Andre Iguodala, te la butto così.
Sta facendo il gregario di lusso.
Diciamo che Wiggins e Thompson di adesso sono sommati uguali a Thompson più Iguodala di Golden State vecchi. Non so se rendo.
Ci può stare. Wiggins secondo me è diventato un signor giocatore. Veramente un signor giocatore. Non segna sempre tantissimo, super preciso. Si prende le sue responsabilità, che è l'unica cosa che gli voglio vedere fare. Si sa costruire sempre un
e
tiro.
E poi è l'unico con un minimo di atletismo in quel quintetto. L'unico che va a lottare rimbalzo, che vada oltre il tabellone. Oltre il tabellone, buono.
Ci mette.
Oltre il tabellone, cosa detto.
Fenomeno.
Oltre il ferro. È l'unico che giochi a quell'altezza. Ha preso 16 rimbalzi in gara 4. Molti proprio andando a competere lì, dove Boston in gara 3 a rimbalzo offensivo ha fatto malissimo Golden State. E quindi secondo me super serie la sua, molto meglio di Poole, che è stato molto più esaltato fino a questo punto, che ha azzeccato un paio di momenti molto buoni, però sta facendo più fatica. Diciamo Wiggins per assurdo è un po' un giocatore dove anche è meno dipendente da quanti punti fa, quindi per questo riesce a essere un pochino più solido, mentre Poole, quando c'è la serata in cui gli escono un paio di viene stoppato un paio di volte, rischia di perdersi completamente.
Soprattutto lo paghi dall'altra parte. Sì. Wiggins è un vantaggio. Poole lo paghi tantissimo e lo attaccano sistematicamente. Ma soprattutto, secondo me, Poole ci fa vedere come Boston è riuscito a fermare l'attacco di flusso di Golden State. Perché Poole ha avuto successo soltanto attaccando uno contro uno, battendo il suo difensore, arrivando al ferro, prendendosi tiri complicati. Non ha mai preso una bomba dopo una costruzione, dopo due o tre passaggi, uscendo dai blocchi, tagliando. Pochi tagli, pochissimi tagli per Golden State.
Sì, cioè, anche poca palla in post per poi muoversi. Li stanno facendo giocare veramente in un modo diverso. Però il motivo per cui in qualche modo Golden State è 2-2 e secondo me a questo punto anche ben lanciata, perché 2-3 in casa
non
una
so.
Serie così corta, io ripeto, vedo difficile Golden State che perda un'altra volta Chase Center, soprattutto che perda una ipotetica gara 7, è perché c'è Steph.
Sì.
Steph che sta facendo una super serie. Parlavamo prima delle letture su pick and roll, canestri da fuori, diciamo questa qua è la serie finale di Curry, che forse serviva alla sua legacy definitivamente, per quanto non dovrebbe servire niente a Curry, però
no, questa a me serviva, io la volevo esattamente questa serie, cioè perché...
Ma se all'inizio della serie hai detto che avrebbe fatto fatica, che non avrebbe fatto niente, io
infatti
io
va ho detto pure, che, va che pure fatto contro bene, i miei pronostici,
detto,
va pure... cioè fa vedere che riesci a superare le gufate. No, assolutamente fa vedere di poter segnare come quando vuole contro la migliore difesa della Lega, contro i migliori difensori della Lega. E veramente Steph è impazzito, fa quello
poi
che vuole.
Sceglie, non sono tanto quanti punti, che sono tantissimi, sono 34, sono 34 a partita, che sono già un'enormità, ma anche i momenti che sceglie. Mi viene in mente il gioco da 4 punti in gara 3, che ha praticamente riaperto la partita in 2 secondi. O in generale il terzo quarto di gara 3 è stato super, il terzo quarto di gara 2 è stato super.
Inizio terzo quarto che erano sotto male, si fa subito 5 punti, recuperano.
Sì, no, ma ha avuto diversi momenti in cui proprio ha preso la partita e l'ha tenuta lì quando si viene a tenerla lì, e l'ha spezzata in due quando si viene a spezzarla in due. Quindi veramente è anche cresciuto. Non mi era sempre piaciuto in questi playoff, alcuni momenti non ne erano stati secondo me esaltanti. Queste finals sicuramente è la sua migliore esibizione. Sì. Poi adesso sono partiti già e io... È un top 10, è un top 15, è un top 5, è un top chi se ne frega, soprattutto secondo me, perché non vuol dire niente.
È pazzesco, uno dei giocatori più belli che c'è da vedere.
No, ma è pazzesco, più è incredibile.
Uno dei più esaltanti che ci siano da vedere. Sai qual è il mio dubbio però? Cioè il mio quasi, non lo so, spero che non sia come penso, ma più va avanti la serie, più arriverà stanco a fine partita. In questa gara 4 mi ha stupito tantissimo il fatto che sia andato a prendere i tiri e poi l'ha portata a casa praticamente lui con la bomba assurda.
Diciamo che Kerr non lo fa giocare troppissimo comunque.
Però per esempio gara 3, secondo me l'hanno persa un po' per le sue palle perse e un po' perché non riusciva più a stare in campo.
Vero, aveva anche fatto uno sforzo pazzesco nel terzo quarto, poi è anche vero che Boston ha avuto una reazione emotiva nel quarto quarto, cioè veramente lì sono stati momenti in cui Boston è semi ingiocabile, in cui alza l'intensità in maniera incredibile, fa anche ogni tanto canestro, cosa che i Celtics ogni tanto
aiuta,
farebbe anche comodo, diciamo. Però sì, lui ha sicuramente bisogno di un aiuto, però anche per questo ritengo che le serie possa avere un minimo vantaggio, perché è più facile che l'aiuto arrivi in casa.
Sì,
che uno Tapul, Thompson, gli becchi un altro partitone, che Draymond Green ritrovi il ritmo. Per quanto io pensavo che col pubblico che gli urla fuck you Draymond lui si sarebbe esaltato, invece non ci ho capito fondamentalmente niente. Una grande delusione da questo punto di vista a Draymond. E peraltro, non so chi, forse la moglie che ha detto sono cori pesantissimi contro mio marito... Capito, fa chiudere, va bene, non è il massimo,
c'è di peggio,
ma dai, c'è di peggio, ma sì. Vieni in curva in Serie A italiana, poi sì. Vediamo.
Vai una qualsiasi partita di regular dei Lakers di quest'anno sei Russell.
Esatto, ma nel senso, poi è davvero era una cosa più che altro del pubblico, non mi sembra siano volate,
no,
a parte quei paroloni.
No. Ci sta, poi il pubblico del TD Garden è un pubblico animato.
È un bel pubblico,
infatti metto le casse proprio per guardarmi quelle partite, commento originale dove senti di più i rumori del pubblico, volume a 100.000.
No, sì, sono belle, sono due arene calde, due pubblici. il pubblico è caldo,
due
gruppi di persone calde e quindi no, davvero per ora una bella serie. Come vedi la prosecuzione, cosa potrebbe essere la chiave?
Allora, la mia speranza è che al Chase Center possano venire fuori giocatori che non hanno avuto un impatto nelle ultime due partite, per esempio Gary Payton, Bielizza, Otto Porter, questi giocatori.
Comunque,
qua
Otto Porter stiamo col 63% da 3 e non ha preso un tiro da 2, ha tirato solo da 3,
giusto così.
Anzi
beh,
quasi al 64%.
Beh, se non sbaglio era in gara 2, no,
7
forse
su
gara,
11
gara
7 su 11
in gara 2 o gara 3 ne ha preso uno, ma proprio storto
in gara 3 nell'azione da 7 punti di Kerry. Lì ho detto bene perdiamo, abbiamo perso abbiamo perso, è finita
quella. è stata ho detto cavoli, chi è questo? Vabbè,
è Kevin Durant, come a Natale, ricordiamo.
Come a Natale, esattamente. No, mi aspetto qualcosa di più dalla panca, dagli ultimi della panchina, però deve ancora arrivare la partita di Jason Tatum da top scorer, qual è e quale può essere, e la vedo dietro l'angolo. Se non è gara 5 sarà gara 6, E, poi non lo so. Poi non
io
lo
penso
so.
Però che Tatum non debba avere, come dicevi tu, è stato bravo in finora a coinvolgere, non deve aver fretta di fare il quarantello. So che se lo fa è perché viene nel corso della partita, non deve cercarlo a tutti i costi, perché non
ma
è detto
arriva,
che serva. Sì, infatti, non è detto che serva per forza, perché difensivamente se Boston riesce a sporcare qualche pallone in più, se riesce a prendere dei tiri sensati con tutti i giocatori, può anche non servire per forza a quarantella. Poi se avesse voglia di far canestro anche da due ogni tanto, non farebbe schifo, ecco.
E poi cosa prediction, arriverà la partita in cui Peyton Pritchard arriva alle finali NBA, perché
magari
doveva essere la sua serie, poteva essere non allora, proprio la sua serie, ma uno poteva essere uno dei piccoli fattori della serie dei Boston Celtics, perché comunque accoppiamenti difensivi ne aveva, eppure non li ha esplorati al meglio. Cioè, diciamo, coraggio è sempre lì, però
lui dipende un po' dai tiri, se entrano e escono, ne sono entrati pochi per il momento, anche difficile in alcuni momenti metterlo in campo, perché non è un giocatore che comunque toglie un po' di taglia ai Celtics, che fanno della taglia una delle loro armi. Vediamo. Io ripeto, sono sempre un po' depresso dalle sconfitte dei Celtics, perché poi arrivano tutti in maniera abbastanza simile, a parte che la 2 dove non c'è stata partita, le ultime contro Miami, così, partite che sembrano fatte, vinte, a posto. Qui in realtà non tanto per il punteggio, perché i Celtics non hanno mai avuto un super vantaggio, ma sembrava che la partita fosse in mano. E poi
sì,
in realtà,
per il controllo, cioè proprio anche per il piano partita. Il piano partita dei Celtics sembrava veramente perfetto, sembravano tutte le cose a posto per arrivare a un quarto-quarto clamoroso, o un buon quarto-quarto, cioè
ecco,
bastava...
Diciamo, infatti la cosa strana di gara 4 è stata che, a differenza delle prime tre, Golden State non ha dominato il terzo-quarto, però a differenza di due delle tre partite precedenti, Boston non ha dominato il quarto. Quindi sono stati più equilibrati, ma Golden State ha giocato complessivamente un secondo tempo migliore e ha dominato gli ultimi 5 minuti di partita. Se i Celtics riescono ad avere un rendimento un minimo più costante, hanno ancora delle buone chance. Io però, per il solo fatto di aver più partite in casa, vedo leggermente avanti Golden State. Spero che, se non è gara 5, se non è gara 6, ci sia una super partita, perché abbiamo visto delle belle partite sicuramente, nessuna brutta, però la partita super, non so, a me non è ancora arrivata.
Quella che si avvicina di più, secondo me, è stata gara 4. Perché...
Sicuro, però io super, io non so, memoria mia in mente la gara 5 2015, LeBron contro Curry, 37 punti contro 40, bombe da tutte le parti, sparavano da ogni parte. Quella è una partita di quelle che dici che tutti si ricordano ancora adesso. E siccome secondo me hanno potenziale queste due squadre, per tirarci fuori un partitone, anche perché non c'è troppa aggressività, polemica, perché anche un po' che è stato un po' messo a tacere da questo punto di vista, spero possa esserci una super partita, una di quelle che poi tra qualche anno, quando faremo NBA Vintage Popcorn 2, speriamo di averlo mai fare, per carità, ci sia.
Perché sennò vuol dire che siamo nella stessa situazione.
Oppure che ci sono le vacanze e abbiamo tempo di fare qualcosa.
Salutiamo la moto.
Salutiamo la moto, quasi sempre presente. Spero che arrivi una super partita di queste finals, perché ci servirebbe tantissimo. Ora abbiamo una mosca impazzita,
vabbè.
Quindi basta, spero che gara 5 sia una partita di quelle da ricordarsi.
Sì, cos'è che desideri, dai? Desiderio da mettere sotto l'albero di Natale?
Beh, io vorrei Celtics che vincono altri di Garden il titolo.
Ok, ma per la grande partita cos'è? Quali sono gli elementi? Allora, per me la grande partita ha un apporto emotivo impressionante da parte di Draymond Green, perché per quanto non mi stia troppo simpatico, a me gasa vedere che la squadra in qualche modo prende energia.
Io vorrei Clay, non vorrei tanto Draymond, vorrei Clay che
e
sia...
poi stavo per arrivare alla prestazione di Clay.
Io voglio che sia così,
sarebbe...
e poi dopo, negli ultimi 5 minuti, no, Brown e Tatum chiudano la questione in maniera molto pulita, dicendo pulita. Bravi, complimenti, però sarà per la prossima volta. Per poi bruciarsi la serie in casa, che sarebbe un classico Celtics.
La cosa migliore è Golden State vince facile gara 5, perché per il pubblico, chi lo sa perché. Poi game 6 Clay e andiamo a casa. Questo sarebbe, ovvero, scritto come la vorrei.
Non so, io spero in uno gara 5 al di là di tutto, anche perché sono due squadre che ripeto, come diciamo in sede di preview, arrivate qui con quasi tutti i giocatori che sono stati formati da loro. È una bella finale da vedere. Sì. Una bella finale da vedere. Manca il giocatore iper popolarizzante, perché Curry lo è, ma un po' meno rispetto ad altri. Però forse è anche meglio così.
Ma sì, sì. Non può non piacerti, Curry, dai.
Tu scherzi, ma
dai, non può non piacerti.
Ho letto cose che voi umani. Sia pro Curry che io, cioè, secondo me c'è molta gente che odia Curry, come un po' con LeBron, per gli iper fan di Curry, che come tutti gli iper fan sono insopportabili.
Sì, ma non può non piacerti, cioè nel senso...
ma quelli che dicono, ma quando si tirava dalla media, quando... Che ci posso fare? Non lo so.
Vabbè,
Quindi, come finisce? Io rimango con Celtics in 6, anche se non ci credo.
Io rimango con Warriors in 6.
Finirà in 7.
Non credo proprio per nulla, però...
Finirà in 7, quindi siamo abbastanza
sicuri. Chiaro. Un'altra cosa che volevo chiedere così tanto per ora... Ti stanno piacendo di più queste finali o quelle dell'anno scorso? Quelle dell'anno scorso hanno avuto una pubblicità paurosa, forse molto maggiore di queste.
Mi sto godendo più queste, penso. Nel senso, lì abbiamo avuto prima una squadra su, poi l'altra su in maniera travolgente. Diciamo, la storia di Giannis era la più bella, ok? Sì. Su questo pochi dubbi. Però qui trovo una serie che si sta evolvendo, che cambia di partita in partita. Ovviamente lì è cominciata in un modo, poi i Bucks hanno capito cosa fare ed è andata in quel modo, fine. Qui ogni partita cambia qualcosa, cambia un pezzo, esce un giocatore, ne entra un altro, uno fa il partitone, uno scompare.
Più elementi. E
più
secondo
divertente.
Me oltre anche più squadre, cioè nel senso squadre da filosofie di completamente opposte, anche hanno avuto un percorso simile, ne parlavamo, ma non potrebbero essere più diverse in qualche modo, perché... Insomma, se li conoscete, non possono essere più diverse.
Ecco, vi prego, chiunque di voi scriva su qualsiasi social, anche solo pensi, vi prego, è una mia preghiera che porto avanti da 3 anni ormai, evitiamo i sensazionalismi, vi prego.
Perché non sono le finali più belle di sempre.
Ma ogni... cioè,
non è stata la partita più bella di sempre?
Ma è sempre... cioè, è stucchevole.
Anzi,
e soprattutto...
Fatelo solo perché vogliamo vedere... le reazioni del mio compare.
È stucchevole e soprattutto toglie il valore alle cose meravigliose che vediamo, secondo me. Toglie tantissimo, perché alcuni commenti etti dopo la partita super di Curry, mi sembrava che avesse, non so neanche cosa, era talmente fuori da ogni dove quello che era scritto, che mi sembrava fuori di testa, ecco.
Boh, oggettivamente ha fatto una gran partita.
No, ma non è che non ha fatto una gran partita, ti ho detto ha fatto una partita... super,
no,
guardato.
Non salto tante volte sul divano.
Però ecco, ho letto da qualche pagina, e molti la capiranno qua, solo sull'isola, che era una citazione a un quarto di Bryant, in cui lui fa 19 punti e gli altri 0,
sì.
È stato il giocatore decisivo della squadra.
Sì.
Ma ci sono stati tanti pezzi d'aiuto. Il solo sull'isola
no.
Mi sembra esagerato, mi sembra una cosa che non ha senso.
No,
cioè, soprattutto ricordandosi cos'era solo sull'isola. Se non avete mai visto quel video di Bryant che solo sull'isola contro i Celtics, andatelo a vedere, con 4 giocatori che stanno con le braccia sui fianchi, dicono, noi oggi non vogliamo giocare. Se vuoi fai tu, dici, ok, va bene, faccio io volentieri. Datemi la palla che mi arrangio.
Ci sta.
E secondo me, per carità, nel gioco ha avuto più impatto che quello di Bryant. Una bestialità magari, ma secondo me sì.
No,
che non vuol dire che uno sia più forte dell'altro, quello non me ne frega niente. Però solo sull'isola quella roba lì ovviamente. LeBron 2007 contro i Pistons, Kobe 2010, pochi altri.
Chiaro. E sì, comunque alla fine sono sicuramente piacevoli. Speriamo arrivi quella partita che dici tu, speriamo comunque che arrivi a 7, dai. A 7.
Sì, però sarebbe un'ansia gara 7. Cioè, non so se sarei in grado di reggere una sconfitta di Celtics a gara 7. Fare molto fatica. Meglio perdere in 6 piuttosto. La prendo meglio sicuramente.
No, guarda, dopo l'ultima in cui mi hai rotto le balle, che erano sopra di 20 tutto il tempo, adesso rimontano ogni canestro.
Sono ansioso.
Meno
io.
22. Adesso rimontano. Meno 24.
Alla bomba del più 30 di non so chi dei Celtics, l'ultimo
panchinario. Mancano 2 minuti.
No, 40 secondi. Ho detto, ma dai, forse fa.
Sì, è stata una gran legnata per i Bucks quella gara 7. Va bene, dai Marti, che dici?
Dobbiamo fare la grande novità del podcast,
sì,
adesso.
Sì, in realtà non è una novità. Abbiamo detto che quando abbiamo voglia la portiamo.
Bene, oggi abbiamo voglia.
Bravissimo. Inizia tu, dai.
Allora, io farò due consigli. So che anche tu hai due consigli, quindi faccio anche io due sì. consigli. Uno è un podcast, uno no. Il podcast è un podcast peraltro molto famoso, quindi probabilmente lo conosceranno già tutti, quindi sarà anche abbastanza inutile il mio consiglio, ma per i due o tre dei nostri milioni di ascoltatori che non lo conoscono, il Breaking Italy Podcast, che è un podcast di Shai di Breaking Italy, Alessandro Masala. Sono delle interviste molto lunghe, è una singola intervista con un personaggio da lui ritenuto interessante, dove lui va a affrontare nel profondo le tematiche che riguardano il personaggio in questione. Sono molto scorrevoli, la sua seconda stagione è fatta in teatro col pubblico, veramente molto molto bello, e ci sono sia in formato video su YouTube che in formato audio su tutte le piattaforme di podcast. Vi consiglio di non tenere il volume altissimo perché c'è un po' di disparità tra volume puntata e volume pubblicità quando c'è, l'unica pecca del podcast, però se trovate tra le 16-17 interviste un personaggio che vi interessa, probabilmente lo conoscete meglio di quanto poteste fare con la solita intervista di 15 minuti, 10 minuti che trovate da altre parti, ecco.
Ci sta. Consiglio interessante, Breaking Italy, giusto?
Sì, invece l'altra cosa...
E lo si trova dappertutto.
Tu, su tutte le piattaforme di podcast. Okay. Lo
importante, perché ci sono alcuni podcast particolari che trovi solo nella loro piattaforma.
Esattamente.
Costa.
Assolutamente. E invece poi vi consiglio anche una serie TV... Non vi consiglio una di quelle sui top adesso attuali, ma una serie TV di qualche anno fa, presumo, Bodyguard, che è una serie TV che parla di un praticamente un ex soldato che diventa la guardia del corpo di una delle più importanti cariche del governo britannico. Sono sei puntate, cioè insieme a una questione di terrorismo. È una serie d'azione dove secondo me la parte più interessante è lui, perché è un personaggio veramente... particolare, secondo me, la guardia del corpo, l'attore che era Rob Stark nel Trono di Spade, per chi ha conoscenza della serie, è molto molto bravo, perché è totalmente senza emozioni, sembra, nella serie, e lo fa benissimo, e mi ha tenuto incollato allo schermo, quindi consiglio questo, a sei puntate, quindi va anche abbastanza veloce.
Bene, 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 ti ringrazio, probabilmente... punterò più sul primo, dato che è un podcast e è più il mio. Allora, il mio consiglio è un consiglio diviso, ma che va assieme. In realtà sono due podcast, non potrebbero essere più diversi l'uno dall'altro, ma adesso capirete il perché. Il primo è Io ero il milanese, che tu conosci.
Sì, che ho ascoltato tutto.
Ok, benissimo. Io non ho ancora tutto, in realtà sono pochi giorni che ho iniziato, ma mi ha preso tantissimo, un po' mi è stato calorosamente consigliato. Anche qui lo potete ascoltare solo su Rai Play Sound.
Le prime 7 puntate sono anche su Spotify.
Ah,
questo è interessante.
Vedi che sei informato, bravo.
Ecco, Rai Play Sound è la peggiore applicazione della storia.
molto probabile, e ti incolla veramente alle cuffie. È la storia di questo uomo che è stato in carcere per molto tempo, è sicuramente molto interessante, e racconta, è anche abbastanza, cioè ci sono puntate più toste, quindi non è per tutti, ecco, magari se siete molto sensibili all'argomento, però ci sono anche molto puntate piacevoli, anche quasi divertenti, quasi.
Sì, poi dopo nell'andare avanti delle puntate ci sono alcune in cui è molto bello, perché lui ti fa prima vedere una cosa di lì che poi ti dà dei pugni nello stomaco colossali. Io faccio un po' fatica con le cose pesanti, questa però è fatta talmente bene
sì.
che si riesce ad affrontare, secondo me. Quindi veramente ve la consiglio, e abbiate pazienza con l'applicazione del Rai Play Sound. Ho provato in tutti i modi a poter almeno salvare il punto della puntata in cui arrivavo, non sono riuscito minimamente, però vale davvero la pena, secondo me.
Allora, vediamo se indovini. Cosa ci va con il milanese?
Il risotto, no.
La milanese. La milanese. Quindi il secondo podcast che vi consiglio è solo per... In realtà, vabbè, adesso ti spiego. È La Milanese, che è un altro podcast che si può trovare invece questo dappertutto, è uno del Corriere della Sera, questa giornalista che vive a Milano e si definisce milanese, descrive un po' i vizi della Milano Bene, e in particolare...
Quindi Anche i tuoi ormai?
Ormai, ovviamente. No, guarda, io frequento solo la Milano male. E quindi descrive, diciamo, i vizi, soprattutto di questo personaggio quasi mitico che è la milanese. E secondo me, se li ascoltate insieme, non ci potrebbero essere due podcast più diversi. Senza giudizi, né per l'uno né per l'altro, ma vi fanno vedere proprio due aspetti della stessa società che, cioè, se uno viene da un altro pianeta, dice, no, non può essere, non possono essere la stessa specie. E quindi è interessante, comunque è va comunque nei dettagli anche a spiegare delle cose divertenti e particolari di quelli che sono l'alta società milanese.
Bene, guarda, penso che gli darò
un orecchio.
Peraltro vorrei invitare, o sul nostro gruppo Telegram o per messaggio, se anche voi avete qualche podcast, qualche cosa interessante che avete ascoltato, che vorreste consigliarci o consigliare a tutta la community di NBA Popcorn, scrivetecelo, perché magari si può aggiungere qualcosa di interessante, perché alla fine questo, sì, cioè, può essere un modo per conoscere qualcosa di nuovo, che alla fine è sempre divertente.
E se avete visto una serie che è Winning Time, giusto?
Sì.
E un film che è Hustle, diteci com'è, perché noi entrambi dobbiamo ancora guardare tutti e due.
Sì.
E quindi magari dateci un consiglio. No, guarda, meglio che
io
fai
penso
altro.
Vedrò entrambe le cose. Devo ancora vedere Last Chance, peraltro.
No. Last Chance University. Questo è un gran consiglio. Questo è un gran consiglio. Veramente. Quella, devo dire, anche quella tosta. Anche quella tosta, bella. Veramente emozionante come serie.
Va bene, direi che abbiamo fatto il nostro. Ricordiamo, siete cose social, Facebook, Instagram, Twitter, soprattutto il gruppo Telegram per parlare con noi di NBA, delle finals. Ci avevate chiesto la puntata dopo gara 4. Arriva la puntata dopo gara 4. Avete qualche dubbio? Siamo qui, presenti. Ci abbiamo messo un giorno in più, ma era sabato sera. Registrare di sabato sera, ragazzi.
Bisogna editarla. L'abbiamo registrata.
Dario, qui però state. Io ho fatto il mio. E niente, quindi tutte le solite coordinate. Se volete sostenere lo show, link off in descrizione. Potete regalarci un caffè, fare in modo che noi si possa progredire nella creazione di questo podcast, magari creando una macchina per l'obiguità in vista della prossima stagione.
Ottimo. E se vi è piaciuto questo episodio e se vi è piaciuto il podcast, lasciateci una gentilissima recensione sulla vostra piattaforma di podcast.
Spotify soprattutto. Spotify, o Apple Podcast.
Se non avete Spotify, scaricatelo per lasciarci una recensione. Se non avete Apple Podcast, stessa cosa.
Comprate un iPhone.
Comprate un iPhone. Fondamentale. Fondamentale. Va bene, Marti.
Stavo controllando se c'erano delle recensioni nuove su...
Vabbè, dobbiamo farlo prima.
Però dice, ho sbagliato i tempi. Sì, anche perché io sono 3 anni che abbiamo il podcast, non ho ancora capito come si guardano le recensioni su Apple Podcast.
Cioè, le vedo io che non avevo un iPhone, capito?
No, eccolo qua, ne ho trovata una.
Ok.
Anzi, due. Una di The Ape, che già per questo è un
grande.
Mito. Grazie mille per il vostro lavoro, è un piacere ascoltarvi, la giusta miscela di competenza e leggerezza. Si percepisce la vostra passione per il gioco e la vostra amicizia.
L'abbiamo
continuate
comprata,
così.
L'abbiamo comprata.
Possibile? E invece un'altra di Ernesto Parisi, bravi, professionali, simpatici e di compagnia.
Anche questa l'abbiamo comprata. Siamo professionali, di competenza. Queste sono tutti...
Poi un'altra, super podcast, conduttori competenti e simpatici, basta. Adesso,
adesso sappiamo cosa fare questa sera.
Va bene, grazie per averci ascoltato. Però ci vedo tutto. Grazie per averci ascoltato. Ci sentiamo alla fine delle finals.
Andrew Wiggins, MVP.